Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. La Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler all'Auditorium Manzoni di Bologna.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Avete appena ascoltato questo squillo di tromba perentorio, svettante, ma anche terribile da un certo punto di vista, che viene poi raccolto da tutta un'intera orchestra sterminata, ipertrofica.
Sì, enorme.
Con quattro flauti, tre oboi,
sei corni,
le arpe, un set di percussioni veramente grandissimo. E questa è la quinta sinfonia di Gustav Mahler, il primo movimento che recita il titolo di Marcia Funebre.
Sì, questo tema della Marcia Funebre probabilmente deriva dal fatto che Mahler cita una sua stessa ciclo lideristico, che sono i Kindertotenlieder, cioè canti per la morte di un fanciullo, che imprimono il loro carattere funereo a tutto questo primo movimento. E in realtà questa è una grande novità, perché Mahler fino a quel punto va preso ispirazione da un altro universo, cioè l'universo favolistico, fiabesco, di autori come Brentano o Hoffmann.
I fratelli Grimm.
Esattamente, quindi un mondo a lui molto vicino, ma che appunto questa quinta sinfonia segna un grande momento di svolta, di passaggio. Momento che in realtà è un momento estremamente sofferto, perché lui non è mai pienamente soddisfatto del lavoro che farà su questa quinta, soprattutto a livello di orchestrazione, e proverà a riorchestrarla e a trasformarla durante tutto l'arco della sua vita.
Il grande cambiamento rispetto alla produzione sinfonica precedente da parte di Mahler è il non ricorrere più all'utilizzo della voce solista o del coro, un po' come era stato per la nona sinfonia di Beethoven, tanto per capirci, e di ritornare sulla forma tradizionale della sinfonia come brano prettamente strumentale. Così sarà poi ancora per la sesta e per la settima. Questa sinfonia viene scritta nel 1901, o meglio fra il 1901 e il 1902, ed è seguita poi addirittura due anni dopo, il 18 ottobre 1904, a Colonia, sotto la direzione dello stesso autore.
Sì. in realtà questo secondo movimento che abbiamo appena ascoltato forma un unico grande corpo con il primo movimento, andando a creare una struttura tripartita di questa sinfonia, appunto primo e secondo movimento, la prima parte, il movimento centrale che è fondato tutto sullo scherzo, il terzo movimento, e la parte finale che sono gli ultimi due movimenti.
Questa tripartizione o comunque questa divisione a grandi campate, quasi come se si trattasse di una forma epica, mi fa pensare a parallelismi con altre forme artistiche come il teatro, l'opera o il romanzo, tant'è vero che ad esempio un aneddoto vuole che Mahler a passeggio con gli allievi di Schoenberg si raccomandasse che studiassero meno contrappunto e leggessero più Dostoevskij, tanto per capire. E non è un'idea campatinaria, tant'è vero che il grande critico maleriano, nonché filosofo, eccetera, critico musicale Adorno, scrive quanto segue. La sua sinfonia è opera assoluta, non la quinta, la sua sinfonia in generale. Al pari dell'opera, il romanzesco sinfonismo maleriano sorge dalla passione e poi rifluisce. I suoi momenti di adempimento sono più familiari all'opera e al romanzo che in genere alla musica assoluta.
Quelli della composizione di questa sinfonia sono anni estremamente felici in realtà per Mahler, perché sono gli anni in cui lui conosce e sposa Alma Schindler, cioè che poi sarà appunto...
Sì, una femme fatale di quegli anni, di quella Vienna di quegli anni e anche del post-Mahler, gli sopravviverà, ma sopravvive a una serie di incontri amorosi e di matrimoni.
Lei è veramente un personaggio centrale nella cultura di Vienna e non solo austriaca in generale di quel periodo, perché è la donna che metterà in contatto Mahler con un nuovo ambiente, l'ambiente appunto dei...
Della secessione viennese, quindi di Klimt, Otto Wagner e non solo, anche di una certa avanguardia musicale, suo insegnante di musica, nonché esattamente come Klimt, suo spasimante, tutti si innamoravano di questa donna, era Zemlinsky, che a sua volta era il cognato, niente poco di meno, di Arnold Schoenberg.
Esatto.
E quindi si deve a lei l'incontro Schoenberg-Mahler, che è rilevante per la storia della musica.
Ma fu una donna fondamentale anche perché Mahler era estremamente, come dire, attento ai suoi giudizi sulla sua musica.
Sì, infatti aveva un grande ascendente su di lui.
A lei propose l'ascolto di questa sinfonia al pianoforte, una volta composto l'abbozzo pianistico, e lei non si tirò indietro da grandi giudizi.
No, sappiamo anzi che i giudizi erano spesso molto taglienti e forse dobbiamo anche a questo tipo di giudizi se Mahler poi negli anni successivi più volte si rimise all'opera su questa sinfonia. Abbiamo appena ascoltato l'inizio del terzo movimento, tanto per cambiare, un movimento gigantesco nei suoi 20 minuti, che come dicevamo occupa tutta la parte centrale di questa sinfonia e ha una sorta di parallelismo, è un contraltare del primo movimento. Come lì avevamo sentito l'assolo della tromba, qui in effetti sentiamo debuttare un assolo di corno, e il timbro del corno, oltre a permearlo tutto, ci rimanda proprio a quel Funderhorn, a quel corno magico, a quell'ambientazione fiabesca che aveva così contraddistinto le sinfonie precedenti. Quindi questo ci testimonia anche come questa sinfonia, in effetti, come hanno detto molti studiosi, sia oggettivamente, al di là della riuscita, un po' una linea, un varco di passaggio fra una prima fase e una seconda fase.
La musica di Mahler in realtà è proprio per questo che dicevi, cioè nel senso, per questa attenzione ai timbri puri, è una musica estremamente di passaggio anche a livello tecnico strumentale. Cioè i musicisti che suonano la musica di Mahler devono in qualche modo essere in un certo senso dei solisti, e la musica di Mahler è scritta forse proprio in questo senso.
Che è un paradosso, assurdo, tutti ci rendiamo conto che
un'orchestra così mastodontica non può essere composta solo da solisti, perché sarebbe folle. Però
eppure è l'utopia che lui pone in qualche modo, lui che fra l'altro è un grande direttore, quindi scrive sempre con una grande attenzione,
una grande coscienza proprio,
sa,
di quello che sta
facendo, sa esattamente
quello
che chiede.
In questo aspetto ci può insomma dare una luce Ugo Duse, che ha scritto questo testo su Mahler, che si chiama appunto Gustav Mahler, e dice: non si può, alla luce della polifonia mahleriana e della logica strutturale nella quale si inquadra, non pensare che egli esigeva già una tecnica da musicisti solisti, e non tanto per ciò che concerne l'aspetto virtuosistico del solista, ma per ciò che concerne l'intelligenza e l'arte di interpretazione, quindi dei musicisti che abbiano l'intelligenza dei cameristi.
Cioè di chiaramente gente, per intelligenza si parla di sensibilità musicale.
Esattamente, no? La sensibilità del saper cogliere e del saper suonare insieme in un piccolo gruppo, e invece si è in un'orchestra di centinaia di persone praticamente. Questa seconda parte dello scherzo, questo secondo trio all'interno dello scherzo, ci presenta una sorta di collezione di materiale di residuo, come se fosse una raccolta di valzer, di danze sfibrate,
deteriorate,
esatto, rovinate, che sono proprio il simbolo di questa decadenza che si sta prendendo forma sotto gli occhi di Mahler.
Il cosiddetto Finis Austria, fine della grande Austria, di cui c'era già stato un sentore, ne avevamo parlato nella puntata su Strauss.
Esattamente, lì era proprio poco più che un
sì,
sentimento,
facevano
sotto
finta di non saperlo.
E
qui ormai
qui ce ne
è chiaro, Mahler ne è il massimo cantore, insieme a letterati come Musil, come Josef Roth, come Zweig, e lui raccoglie veramente dentro di sé una duplice attenzione verso la realtà intorno a sé, cioè da un lato è attratto, dall'altro c'è una grande repulsione, ma trascina questa realtà, questo mondo, nel suo percorso sinfonico, che diventa un percorso acustico ma anche psicologico, verso un'ascesi travolgente.
Sì, cioè un'evoluzione verso questa idea celestiale, no? quasi sublime, di santità della sua musica. E lo dice anche spesso nei suoi scritti, e dice: si comincia dalla natura e ci si eleva fino al punto, come dicevamo, alla cara divinità, e ancora: la mia musica è dappertutto, è sempre soltanto un suono della natura. Si immagini l'universo che comincia a cantare e risuonare, non sarebbero voci umane ma pianeti e soli rotanti. Cioè, quindi proprio esattamente questa idea
cosmogonica
proprio della musica come raggiungimento di una pienezza spirituale anche.
E questo percorso ideale con cui Mahler si ripropone di mondare la realtà intorno a sé avviene con uno sforzo sovrumano, l'abbiamo sentito attraverso questi tre movimenti, nonostante l'apparente affabilità di questo scherzo, e ha dunque poi bisogno di un momento di grande riposo, di distensione. È quello che andremo a ascoltare adesso ed è il famosissimo adagietto.
Come Mahler è capace di farci approdare in questa sorta di oasi di purezza, di silenzio quasi, no? È una sorpresa incredibile l'arrivo di questo adagietto.
Dopo il rumore dei movimenti precedenti, il fatto che lui faccia una scelta così radicale, cioè di restringere all'osso.
Sì, quasi proprio ripulire. Il suono.
Soltanto sei parti reali di archi, quindi soltanto gli archi più... Ok, ogni tanto il punteggiare di un'arpa, fra l'altro su due, è un arrivare alla dimensione del camerismo di cui parlavamo prima. Quindi nella grande sinfonia Mahler mette in gioco tutta la potenza muscolare dell'orchestra, ma anche poi la sua riduzione.
Poi questo adagietto è in realtà basato ancora una volta su un testo di Rückert, cioè di quest'autore che per lui è stato centrale nella produzione di questa sinfonia, e in particolare sul Lied Ich bin der Welt abhanden gekommen.
Da cui probabilmente la poeticità di questa dimensione. Una poeticità che è stata utilizzata ampiamente da Visconti nel film Morte a Venezia, per cui questa pagina è molto famosa, in cui il protagonista, che è quello del romanzo di Thomas Mann, sarebbe un letterato che però nel film di Visconti volutamente diventa una figura di musicista molto simile a quella di Mahler. E in più, non so se sei d'accordo, ma io un pochino per questa dimensione rarefatta, un po' per l'uso dei sei archi, un po' perché stiamo parlando degli stessi anni e della stessa città, mi viene in mente un altro lavoro fondamentale di una persona che abbiamo già citato, cioè Verklärte Nacht di Schönberg.
Assolutamente, sì. Diciamo che è la stessa direttiva di dissoluzione anche armonico-tonale della musica che in quegli anni stava prendendo piede tra questi autori. Potremmo ascoltare questa sinfonia all'interno di un concerto straordinario che il Bologna Festival promuove in una serata di sostegno alla lotta contro i tumori del seno, una cosa molto importante, lunedì 5 febbraio alle ore 20:30 al Teatro Manzoni. La Filarmonica della Scala, il direttore è Myung Woon Chung, un grandissimo direttore, e ci proporranno proprio questa grande sinfonia.
Ed ecco quest'ultimo movimento che abbiamo appena ascoltato, dove l'orchestra maleriana esce di nuovo fuori in piena salute, esatto, in questo rondò finale che si configura, come dice Gesualdo Nicastro, in realtà come un mentito trionfo. Questo perché il percorso di cui abbiamo parlato è sempre un po' gravato da un'estrema sofferenza. E abbiamo scelto per voi un'esecuzione importante, quella dei Wiener Philharmoniker, che è l'orchestra di Mahler, senza storica, dubbio. Guidati
da Leonard Bernstein, che è forse l'alfiere maleriano più importante di tutto il secondo Novecento, che proprio ha permesso una riscoperta del mondo maleriano.
Esatto, da poco c'è questo film su Bernstein, maestro di Cooper, dove una scena cult è lui che dirige proprio Mahler. E Bernstein appunto aveva anche tanti punti di contatto.
Sì, assolutamente, era un compositore, era un direttore esattamente come Mahler. La sua musica forse non ha avuto il successo che lui sperava, esattamente come la musica di Mahler.
Ci sono tanti punti di contatto e di lui scrive.
Di lui scrive, scrive in maniera estremamente lucida, appunto. La visione dualistica di Mahler, una lacerazione che segnò tutta la sua esistenza, è quella visione che siamo finalmente riusciti a discernere nella sua musica. È ciò che il compositore intendeva quando dichiarò: il mio tempo verrà. Solo dopo 50, 60, 70 anni di olocausti mondiali, di progresso della democrazia in concomitanza con crescente incapacità di arrestare le guerre, di maggiore rispetto tra nazioni insieme all'esacerbarsi delle resistenze verso l'uguaglianza sociale, solamente dopo aver conosciuto tutto ciò attraverso i fumi dei forni di Auschwitz, gli sconvolgimenti e i bombardamenti delle giungle vietnamite, soltanto dopo tutto ciò possiamo finalmente ascoltare la musica di Mahler e comprendere come avesse già predetto tutto. E con questa profezia inondò il mondo di una tale bellezza come da allora non si è più veduta.
Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.